334-773-0020 per intervenire in diretta, per prenotarvi 366-6284-122 per i vostri WhatsApp e note vocali. Ben ritrovati da Marco Conterio, con noi, con voi c'è Bruno Longhi. Ciao Bruno.
Ciao Marco, buona serata.
Allora saluto subito Maurizio che ci chiama, il primo ascoltatore dalla provincia di Pistoia, dalla Toscana. Ciao Maurizio.
Ciao, buonasera e un saluto a Bruno Longhi. Premetto che io sono un tifoso del Napoli e sabato ero a Empoli, dove ho assistito a una gara da parte del Napoli veramente oscena. Mai visto una squadra svogliata, senza voglia, senza grinta. E volevo fare una domanda al signor Bruno Longhi. Come mai una squadra che l'anno scorso giocava a memoria, invece quest'anno si è persa? C'è una squadra senza identità. Una squadra che veramente non ci mette anima, non ci mette cuore. Io mi metto anche nei panni di quei ragazzi che fanno chilometri e chilometri tutto l'anno per vedere uno scempio così, è assurdo.
Ok, grazie, grazie Maurizio. Bruno.
Sì, la domanda è semplice, ma la risposta è difficilissima, perché penso che la risposta a questo stato di cose l'hanno cercata tutti, l'ha cercata De Laurentiis, l'hanno cercata i diversi allenatori che si sono alternati sulla panchina del Napoli. È possibile ipotizzare che l'euforia per uno scudetto arrivato a 33 anni abbia fatto rilassare, direi eccessivamente, i giocatori, ma è una risposta banale quella che do io, perché non è che il Napoli sia cambiato in quasi tutti i suoi elementi rispetto allo scorso anno. Il Napoli è sempre quello, cioè voglio dire, ci sono stati problemi, l'infortunio di Osimhen, però giustamente, come dice l'ascoltatore, la squadra che si è vista, ma non solo in quelle partite, in altre partite c'è stato un rigurgito di orgoglio nella partita di Milano con l'Inter, forse perché giocava contro la squadra che le stava succedendo nella conquista dello scudetto, però un Napoli veramente deprimente, ma non solo in questa partita. Evidentemente si sono spente le batterie, cioè tutto ciò che era entusiasmo lo scorso anno quest'anno si è tramutato in depressione. Però io, siccome non sono psicologo e non vivo lo spogliatoio, francamente più di questo non posso dire, ma penso che le spiegazioni le stiano cercando gli stessi dirigenti e lo stesso presidente De Laurentiis.
Sì, sì, è chiaro che poi adesso voglio ricominciare con un nuovo ciclo, quindi evidentemente sono totalmente insoddisfatti anche loro.
Ma quello è il futuro, non è il presente.
Sì, sì. Sì, sì, no, no, è chiaro, le spiegazioni sul presente sono complicatissime, come ci dicevi Bruno, da dare. Poi Bruno, ti chiedo, visto che insomma tu sei una delle nostre grandi memorie storiche del calcio a livello giornalistico italiano, ti chiedo anche, se ti dico derby, qual è la partita che rappresenta nella storia, forse più di ogni altra, il derby di Milano? Però qua ti lascio pensare anche qualche minuto su questo, anche perché i nostri amici già da prima ci stanno raccontando il loro, ovviamente, chi sponda Inter, chi sponda Milano, il derby del cuore.
Sì. Con una premessa che tu prima sentivo, ero in macchina, cioè okay. Ovviamente ognuno ha dei ricordi che sono legati o a momenti particolari della sua vita o al tifo. Chiaramente un interista difficilmente ricorda una vittoria del Milan, un milanista difficilmente ricorda una vittoria dell'Inter, per cui è difficile. Ecco, io prima ho sentito parlare di un derby sorpasso, quello del 1971, se non vado errato, con Valli Mazzola e Corso. Cioè io lo ricordo non tanto perché ero presente a quel derby, eravamo ragazzini, già cresciutelli, io e un mio amico riuscimmo ad entrare, perché oramai non c'erano più biglietti, ci fecero entrare praticamente in maniera gratuita, per cui ho ricordo di aver visto quel derby senza spendere una lira, perché oramai avevano aperto i cancelli, ecco, per cui ho quel ricordo lì.
Era il 7 marzo del 1971, arbitrava Lobello e segnò al 12° Mario Corso, al 32° Sandro Mazzola.
Sì, guarda, ti racconto anche i gol, punizione di Corso anziché alta, la solita foglia morta, raso terra di fianco alla barriera con cudicino in porta, quell'altro cross di Jair, testa di Mazzola e ancora di Boninsegna, ancora colpo di testa di Mazzola per il 2-0. Adesso a parte quello, ma
vedi Bruno che ho fatto bene a chiedertelo, memoria incredibile, straordinaria veramente questo ricordo. Ti giro anche la domanda di un altro amico che ci chiama al 334-773-0020, che è Gianni dalla provincia di Catanzaro, giusto Gianni?
Grazie dell'occasione radiosportiva, sì, io sono juventino. sì, e inizia dall'Olimpico contro Lazio una sorta di seconda stagione per Vlahovic e compagni. Lo scenario migliore, vorrei chiedere a Bruno quale sia: vittoria in Coppa Italia con annessa partecipazione alla Supercoppa e terzo posto in campionato, viceversa se va tutto a rotoli, i bianconeri possono pure dire addio a un bel gruzzolo utilissimo nel prossimo mercato, perché è bene vincere la Coppa Italia in finale con l'altra semifinalista che passerà tra Atalanta e Fiorentina, ma poi c'è anche il posto in Champions. Michele Caruso.
Allora, la stagione della Juventus secondo te, Bruno?
Cioè, la domanda è sulla stagione della Juventus. Allora, è chiaro che è una stagione a due facce, cioè la prima faccia è contraddistinta da questa continua lotta che continuava ad essere, non mollava mai la Juventus, proprio la lotta per lo scudetto con l'Inter, e la seconda parte è contraddistinta non solo dagli scivoloni, però anche da una posizione che sembrerebbe anzi è chiara per quanto riguarda la zona Champions, e poi questa possibilità della Coppa Italia, che insomma ovviamente con il 2-0 dell'andata dà grosse possibilità a Juventus sia di andare in semifinale, poi al limite di vincerla anche, ma già la semifinale ti garantisce poi la partecipazione alla Supercoppa. Se mettiamo insieme tutte queste cose, non si può dire che sia un'annata fallimentare, tutt'altro, questa della Juventus. Poi dopo bisogna vedere quella che è la percezione del tifoso, perché il dibattito sulla Juventus per tutta la stagione non è stato tanto relativo a quella che era la possibilità di ottenere dei risultati, ma al fatto che la Juventus non soddisfacesse a livello di gioco. Per cui io posso dire, per quanto riguarda il bilancio complessivo, con un Inter che è andata fortissimo, è chiaro che la Juventus ha fatto del suo meglio. Poi il discorso, siamo contenti, tifosi juventini, dico, rivolgo a voi, per quello che ha fatto sul piano del gioco e delle prestazioni, ognuno è giudice delle proprie sensazioni. Io dico che in generale il tifoso salva la squadra per una questione di amore e di affetto, però dentro di sé non è particolarmente contento di quello che è stato fatto.
Immagino altrettanto. 366-684-122, tra poco altri amici che ci chiamano in diretta, tanti messaggi che ci mandano i nostri amici. Ce n'è uno che mi ha colpito in particolare, ce ne sono diversi. Allora, questo intanto che riguarda le combinazioni, eccolo qua. Fernando da Sassari, Bruno Longhi, guardando le possibili combinazioni, il prossimo anno addirittura potrebbero essere 10 squadre in Europa. Potrebbe questo, a tuo avviso, Bruno, in qualche modo falsare il campionato?
Falsarlo no, condizionarlo.
Sì, sì, immagino perché... che intendesse, sì, sì, è chiaro, immagino intendesse condizionarlo il campionato a sua volta.
Sì,
che...
ma perché anche in Lega, che dovranno ovviamente predisporre un calendario che tenga conto di tutte le esigenze delle squadre, se ci saranno ovviamente queste 10 squadre, sarà veramente caotico il tutto, no? Non so a cosa assisteremo, probabilmente ci sarà una partita al giorno, a prescindere dalle coppe, no? Per cui sarà una situazione caotica, ripeto, condizionato sicuramente il calendario, non che poi alla fine una squadra sia avvantaggiata rispetto all'altro. Penso che tutte avranno le relative noie, no? E le relative problematiche da sbrigare. Però
e ognuno si lamenterà della sua, perché è più grande degli altri.
La lamentela è sempre dietro l'angolo. Per cui ho visto anche Lotito che si è lamentato perché la Roma avrebbe deciso, no, di non giocare gli ultimi 18 minuti, non so poi per quale motivo, perché ognuno si lamenta. Questa è un po' la nostra consuetudine, italianamente parlando. Ma non è solo così, perché oggi ho letto le lamentele del Barcellona nel super derby di ieri con Real Madrid. Per cui si lamentano tutti.
Sì. Tra l'altro, Barcellona che si è lamentato per un gol che probabilmente era gol, non gol. La Porta oggi ha richiesto al presidente del Barcellona la ripetizione della partita. Ironia della sorte, la goal line technology di no per primi l'ha votato proprio il Barcellona, e questo fa venire in mente un po' il karma. Saluto Pasquale da Bari. Ciao Pasquale.
Ciao, buon pomeriggio a voi, un saluto a Bruno Longhi e a Radio Sportiva. Io vorrei chiedere, visto le ultime prestazioni, dico Napoli, pareggio col Cagliari e vittoria in extremis a Udine, dovesse fallire il derby, l'Inter può avere un contraccolpo psicologico e non riuscire a fare i 5 punti che poi mancherebbero a livello di campionato, diciamo, per la matematica certezza dello scudetto?
Ok, va bene, va bene. Questa, Bruno, come la chiamiamo? Gufata tecnicamente?
Sì, chiamiamola così, perché insomma con 14 punti, oggi è la 33esima, sì. No? Cioè, per l'Inter 33, con 14 punti che diverrebbero 11 in caso di sconfitta a 5 giornate dalla fine, cioè, vuol dire che qui non saremmo di fronte a Caracchieri, al quale abbiamo già assistito in passato, ne erano sempre situazioni che dovevi vincere l'ultima partita e poi la perdevi. Cioè, mi sembra francamente inverosimile come ipotesi, però siccome è un gioco meraviglioso il calcio, perché ti propone delle cose che non sono nemmeno pensabili, ecco, se l'ascoltatore la vuol ritenere un'ipotesi pensabile, la pensi pure. Io francamente non ci credo, sì, ma sì. A prescindere dalla partita di questa sera, perché poi hai altri slot che ti danno la possibilità di vincere questo campionato.
Sì, ormai, come si suol dire, insomma, è questione oramai di matematica. È un ragionamento che magari un mese fa poteva anche stare in piedi, adesso sembra, insomma, francamente complicato anche soltanto da immaginare. Tra un attimo ci fermiamo, Bruno, tra i tantissimi messaggi, tra i derby che ricordano i nostri amici, questo immagino sia un tifoso dell'Inter, e ci cita il derby della Serie A 73-74, 1-5 segnarono Oriali, poi l'autogol di Sabadini, Boninsegna, Chiaruggi e Mazzola, tutto nel primo tempo, e poi a suggellare il tutto il gol di Mariani. Qua sei riuscito a entrare con i cancelli aperti anche qua, giovane,
no,
il giovane Bruno Longhi?
Ero con un mio carissimo amico e tra l'altro sfegatato milanista, e come iniziò la partita Oriali tolse la palla a Rivera, fece partire un destro violentissimo e Pizzaballa, che era il portiere di quella partita, e non riuscì ad intercettare quel tiro. Poi ricordo che dopo 11 minuti mi pare l'Inter fosse già sul 3-0. Sì. Difatti prima ho sentito, prima dell'inizio del microfono aperto, che un ascoltatore ha citato quel 5-1 ricordando un gol di Mazzola al 17esimo secondo, invece assolutamente non è vero, perché segnò Oriali, Mazzola e segnò in un altro derby, ma al 13esimo secondo.
Ok, al 13esimo, vedi, quindi talvolta anche la memoria dei nostri precisissimi ascoltatori, in quel caso così non lo è stato. In diretta con noi e con voi c'è Bruno Longhi, saluto Alfredo che ci chiama da Aosta. Ciao Alfredo.
Dai, buonasera a voi e al vostro ospite. Avevo due domande. La prima, cosa pensa possa essere utile all'Inter per diventare competitiva ancor più in Champions per l'anno prossimo? E la seconda, sperando che gli venga rinnovato il contratto, magari glielo prolunghino, chi vede al posto di Allegri, sperando che non vada via?
Okay. Immagino che sia un parere, una speranza in questo caso mi sembra del tifoso nerazzurro, che evidentemente vede con la Juventus, con Allegri, una Juventus forse più debole, insomma, almeno a suo dire. Bruno Longhi.
Ma guarda, chi vede dopo Allegri, lì dipende sempre. Allora, se la domanda è fatta a me, io Allegri, insomma, oggi stavo riguardando lo score e il bilancio di Allegri: ha vinto 6 scudetti, 5 con la Juve, 1 col Milan, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions. Cioè, voglio dire, qui stiamo parlando di uno dei guru del nostro calcio, no? Per cui vedere qualcuno dopo Allegri vorrebbe dire vedere qualcuno che abbia una filosofia completamente diversa da quella di Allegri. Per cui coloro che hanno parlato di Thiago Motta sulla scorta anche dei contatti che ci sono stati vedono ovviamente una linea diversa, per cui se l'idea è quella di cambiare radicalmente, io vedrei bene Thiago Motta. Per quanto riguarda la Champions, la domanda era che cosa deve fare l'Inter per migliorare il Champions. Non deve sbagliare i gol come ha fatto contro l'Atletico Madrid. Dobbiamo tutti quanti realizzare e metterci in testa che una squadra forte non è detto che vinca la Champions, perché è una competizione, e mi rifaccio le parole di Mourinho, che è troppo condizionata dagli episodi. Abbiamo visto che cosa è successo in Manchester Real Madrid, abbiamo sentito anche le parole di Guardiola, che ha elogiato l'Inter dicendo che le cose sono andate bene per il suo City nella partita di finale con l'Inter, sono andate male con Real Madrid. Per cui quando si parla di competizioni ad eliminazione diretta, tu puoi essere fortissimo, però se non hai, come diceva Trappattoni, il passaggio livello che si alza al momento giusto diventa difficile per tutti. Per cui l'Inter quest'anno aveva la possibilità di andare fino in fondo, però ci sono stati troppi gol sbagliati nella partita, quella dell'andata con l'Atletico Madrid, per cui paghi pegno. Lo scorso anno c'era stato un calendario che era sicuramente più abbordabile, per cui è arrivata alla finale. Voglio dire, contano anche queste cose che prescindono da quella che è veramente la forza della squadra. La squadra è già forte, poi con Taremi e Zielinski diventerà ancora più forte.
Tanti messaggi che ricordano i derby del passato, oggi ovviamente un po' il trade union, quello del derby, anche al 366-784-122. Un amico scrive: derby 89-90-03 con gol di Van Basten, Fuser e Massaro. Vediamo Bruno, non so se lo ricordi, qua ci scrive: sul primo gol Baresi ha attraversato metà campo in orizzontale, palla al piede, per poi servire Van Basten che spalle alla porta, ha lasciato sfilare il pallone e poi ha chiuso in rete alla sua maniera. Questo ci racconta.
Ma io tra l'altro sono sempre stato presente, no? Per cui anche a commentare. Poi sono talmente tanti. Allora, c'è il discorso giovanile, cioè giovanile pre-professione, che inesorabilmente ricordi meglio rispetto a quelli che hai seguito da professionista, perché se segui da un incontro per lavoro non lo memorizzi come quelle partite che magari hai vissuto da bambino e ti restano dentro in maniera...
È verissimo.
Io faccio fatica delle volte a ricordare le partite di un mese fa, cioè quello che ricordo quelle invece di una vita fa. Però per esempio, non so, le finali di Champions, ne ho commentate tantissime, quel gol di Zidane in mezza rovesciata a Glasgow contro il Bayer Leverkusen, ecco, quello ti rimane lì, a prescindere, capisci, sono delle situazioni che sono indelebili. Cosa che non ricordo invece è un derby sotto la pioggia, perché qui continua a piovere, io abito vicino a San Siro, stavo pensando prima, mentre eravamo in pubblicità, di ricordare un derby sotto la pioggia. Probabilmente qualche ascoltatore più attento di me se lo ricorderà, io francamente non lo ricordo.
Allora guardiamo se lo ricordano. 366-784-122, ci potete ricordare il derby sotto la pioggia. Sicuramente non si ricordano un derby di lunedì sera, perché è il primo della storia, almeno
sì.
Su una statistica sono preparato anche io, che la mia memoria è fallace, e ti dico la verità, ho sotto mano la pagina Wikipedia derby di Milano, quindi in questo la memoria mi aiuta anche grazie a questo. Però vediamo se si ricordano gli amici. Ecco, a proposito dei derby del passato, di recente Mattia ci scrive: il derby dell'andata c'è stato un diluvio, quindi è piovuto anche il derby, al derby d'andata, ci scrive. Ecco, all'andata pioveva, quindi non serviva forse andare troppo lontano, Bruno.
No, tra l'altro adesso me ne è venuto in mente uno, guarda, non ricordo l'anno, però eravamo negli anni 70, vinse il Milan 1-0 con gol di Romano Fogli. Ecco, adesso ho tirato fuori qualcosa, vedrai che se vai indietro anni 70 lo trovi questo.
Sì, no, ma sicuramente, guarda, 2-0 doppietta di Beccalossi sotto il diluvio, giustamente.
Ah, scrive anche quella, sì, mamma mia, cambiamo argomento.
Il derby sotto la pioggia 2-2 con doppietta di De Vecchi,
esatto.
Ce ne stanno arrivando veramente tantissimi, quindi insomma vedi che no, ma io quando non mi ricordo qualcosa i nostri ascoltatori sono straordinari. Mario da Perugia, sentiamo anche lui. Ciao Mario.
Buonasera ancora di nuovo.
Eccoci.
Allora
qua.
Io ho due domande veloci. Intanto la prima: che vinca in qualsiasi partita, vinca sempre lo sport. Questa è la cosa più bella.
E qua ci siamo, non possiamo che essere d'accordo.
Poi, io non capisco per quale motivo una società come il Milan, a vedere, non so se i presidenti la vedono la partita, penso, come si fa a vedere giocatori come l'altra sera con la Roma a rinunciare a giocare, a vederli a rinunciare a giocare, ma i presidenti invece di prenderseli con l'allenatore, ma perché non la prendono una volta tanto con i giocatori?
Ok, grazie Mario, grazie per averci chiamato, buona serata, buon ascolto di Sportiva. Bruno Longhi.
Sì, allora, che vinca lo sport ovviamente siamo tutti perfettamente d'accordo. d'accordo, lo sport e il fair play. Presidente, non so dove fosse l'altra sera, ma c'era da dire che i giocatori del Milan, sulla scorta di quella che è stata la domanda del nostro ascoltatore, poi sono stati processati dai tifosi che erano arrivati a Roma. Chiaramente il processo viene rivolto ai giocatori perché il tifoso pensa che il giocatore non abbia fatto quello che era nella sua possibilità. In verità i giocatori danno il massimo, però ci sono serate in cui le cose girano in maniera sbagliata, e l'altra sera, anzi nelle due partite, la Roma è stata brava, ma il Milan è stato anche sfortunato, ha avuto diverse occasioni sia nel finale della partita di Milano e anche in quell'altra in cui si è trovato subito sotto di due gol. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, i giocatori non sono robot. Se no potremmo prevedere le partite e i risultati già prima che esse vengano giocate.
Allora, tanti amici che ci chiamano e ci hanno chiamato, tanti messaggi, 366-784-122, su quello della pioggia Bruno è scatenato una lista lunghissima, un amico addirittura ci scrive, Giancarlo, pioggia, Inter 2-2, Milan 0, forse era l'82-83, dovrebbe essere questo qua, e qua posso controllare anche io, dovrebbe essere il 6 novembre dell'83, Inter Milan 2-0 con Collovati, con Fulvio e Hansi Müller in gol, e ci scrive il nostro amico che si bagnò talmente tanto che gli venne la febbre e toppò l'esame parziale di stechiometria.
Sì, la ricordo anche quella, perché il gol di Collovati, venne assegnato a Collovati, ma ancora oggi sia Serena che Collovati, che si giocavano la paternità di questo gol, sono sempre non dico in polemica, no? Scherzosamente, no? Uno dice all'altro: ma hai rubato il gol, l'avevo fatto io, eccetera, eccetera. No? Però ricordo, però lì era difficile, no? La pioggia la ricordo perfettamente in occasione di quel derby di nel nome di Beccalossi, dei due gol, quelli sì, dei vecchi, quelli li ricordo, sì, perfettamente. Sì, 2-2. Lì non ricordo se in quello lì di Collovato, io vado un pochino a braccio.
Ma altrettanto, figurati Bruno, insomma, noi ci fidiamo. Poi insomma, non ricordarsi il meteo ci può stare a distanza di 30 anni. Saluto Paolo che ci chiama al 334-773-0020 da Cantù. Paolo, permettimi di dire che tra poco poi potremo anche dare le formazioni ufficiali tra Roma e Bologna, perché ci stanno arrivando le distinte, quindi restate con noi, perché anche per i fanta allenatori ci sono scelte sicuramente molto importanti. Intanto ciao Paolo.
Buonasera a tutti, ciao Bruno, sei un grande. Due cose veloci. Prima, che l'Inter è milanista, ma l'Inter ha strameritato questo campionato, che lo vinca stasera o settimana prossima, bisogna solo togliersi il cappello e fargli tanti complimenti. La seconda cosa sul mio Milan. Sento sempre parlare di dover comprare un attaccante, Zirze di qua, Zirze di là, quando secondo me il problema più grosso di quest'anno è la difesa. Sentivo Crudeli l'altro giorno che snocciolava numeri da squadra di mezza classifica, dove abbiamo preso un'infinità di gol. Non si può giocare con Gabbia o Ciao, che sono non all'altezza del compito. Calabria, che fa alcune partite strepitose come l'anno scorso in Champions, che ha bloccato Kvaratskhelia e Kvaratskhelia non ha visto palla, ma non si può sempre sperare sulla partita.
Ok,
ci vuole una difesa un po' più competitiva.
Va bene. Grazie Paolo, buon derby anche a te. E ricordiamo, alle 18 inizia anche la prima finale di un'italiana in Youth League contro l'Olimpiaco, se c'è il Milan di Abate impegnato. Bruno, la difesa del Milan.
Allora, i numeri della difesa del Milan sono di fronte a tutti, basta guardare le classifiche sui giornali ed emergono questi numeri, no? Però vorrei ricordare che ovviamente i difensori devono essere più forti di quelli che sono, però non dimentichiamo che serve anche un centrocampista che faccia più filtro di quanto non abbiano fatto quelli che c'erano quest'anno. Cioè, perdere Tonali è una perdita pesante proprio per l'economia degli equilibri, aver perso che sia a suo tempo, per cui un centrocampista forte di quella specie, difensori più forti, però anche il centravanti. Cioè, questi sono gli interventi che devono essere fatti a Milan per sistemare la difesa, sistemare gli equilibri e davanti purtroppo perché Giroud è bravissimo, cioè Giroud ha la carta d'identità che parla contro di lui, però cioè, trovare un altro Giroud con qualche anno in meno sarebbe l'ideale.
Decisamente sarebbe bello complicato anche da trovare, ma sarebbe l'ideale, immagino che sia la mission anche da parte della dirigenza. C'è chi si ricorda il derby sotto la pioggia 2003-2004, rimonta del Milan da 0-2 a 3-2, Tomasson, Zedorf e Kakà. In tanti te lo chiedono, Bruno, poi ci salutiamo. Da giornalista, il più memorabile, come si può dire, il più intenso anche da raccontare di derby, qual è stato?
Sai, me l'avevi fatta prima questa domanda, no? Tanto ricordavo quell'altro, ma sai, qui quanti sono? 201 i derby, se non vado errato, quelli di. Guardate i numeri da qualche parte, no? Cioè, vabbè, escludiamo quelli fino agli anni. Quelli prima degli anni 60, anni 65, però è difficile, no? È difficile. Poi sai, molte volte ci sono dei derby vissuti intensamente da una delle due parti perché porti a casa il risultato soffrendo fino all'ultimo minuto, per cui anche lì c'è molta intensità, l'intensità non è solo figlia dei gol, però francamente non ho un ricordo di un derby che mi abbia suscitato delle particolari, non dico emozioni, che si è entrato nella mia memoria in maniera indelebile come quello di cui ti parlavo prima, sì. Perché l'ho visto gratuitamente, cioè voglio dire, però
è una memoria più dolce quella, è chiaro, e poi sì, ti rimane più impressa a lungo,
è diverso perché sai, i milanisti ricordano quello vinto 6-1 o 6-0, non ricordo nemmeno, quello con Maldini allenatore, con Vice Tassotti, quelli dell'Inter il 5-1 dei tempi di Mazzola, ma anche l'ultimo 5-1, per cui quando i risultati sono così grossi vengono ricordati. Purtroppo siamo al cospetto di un derby strano questo, perché è stato enfatizzato tantissimo, ma poi se andiamo a vedere stringi questo è un derby che interessa solo al Milan, quello di questa sera, no? Perché se il Milan va a punti, innanzitutto interrompe una serie negativa di 5 sconfitte di fila, blinda ancora di più la posizione Champions, blinda il tiene lontana la Juventus, blinda il secondo posto, che vuol dire partecipare poi alla Supercoppa. Cioè l'Inter, se non dovesse vincerlo questa sera, lo vincerà la prossima volta, voglio dire, non c'è il dramma alla vigilia, non si può preventivare il dramma, l'unico dramma potrebbe essere nel caso in cui il Milan perdesse ancora in maniera robusta, però mi pare che insomma non ci siano queste premesse.
Bruno Longhi, grazie e buona serata, possibilmente, insomma, anche da grande uomo di calcio storica per il nostro pallone anche a te. Ciao Bruno.
Ciao, grazie.